Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Stiamo dedicando il dossier delle 18 al fumetto da diversi punti di vista. Sappiamo che giovedì si apre la 16ª edizione del Bedefil, il festival di fumetti di Losanna. Ieri si parlava di fumetti al femminile in un certo senso. Oggi in realtà ci spostiamo, potremmo proseguire sulla falsariga narrativa dicendo che parleremo di fumetti all'orientale. Io saluto Vincenzo Filosa, che è con noi al telefono ed è l'ospite di oggi. Buonasera, benvenuto.
Buonasera Marco, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, dicevo fumetto all'orientale perché andiamo nello specifico in Giappone, che è un po', almeno dal mio punto di vista di un semplice lettore occasionale, la patria e comunque anche il detonatore che è stato capace di scatenare una passione per i fumetti, un ritorno anche del mondo adulto a questa forma di narrazione che non necessariamente, e il Giappone proprio lo dimostra, deve dedicarsi a un pubblico infantile. Di Vincenzo Filosa io ricordo peraltro le ultime due uscite: Italo, Educazione di un reazionario, insieme con Nicola Azzurro, poi Cosma e Mito per Coconino Press, e tra poco uscirà Bob 84, realizzato a quattro mani con Paolo Bacilieri per Panini Comics. Allora, Giappone, lei è tra i principali traduttori di fumetti in italiano dal Giappone e anche uno dei più importanti divulgatori del fumetto alternativo giapponese. Poi arriviamo a questa cosa che mi intriga, scoprire quanto c'è nel sottobosco produttivo giapponese anche di fumetti non mainstream. Però intanto le chiederei così in due parole dove, come e quando nasce questa passione per il Giappone e per la sua cultura fumettistica.
I manga adesso sono diffusissimi non solo in Italia, in tutto il mondo, ormai hanno travalicato i confini del Giappone e sono diffusissimi. Però anche 20 anni fa in Italia erano presenti nelle edicole italiane. Io mi sono imbattuto in una delle primissime serie manga pubblicate da Star Comics, che è ancora tutt'oggi una delle più importanti case editrici italiane di manga. Mi sono imbattuto nel manga JoJo e naturalmente in tutte le serie anime di robottoni, gli anime sportivi come Oli e Benji o Mila e Shiro, per esempio, che venivano trasmesse dalle emittenti private, e da lì è nata la mia passione per il Giappone, che poi si è trasformata in amore per la letteratura giapponese, per la lingua giapponese, fino a diventare poi una professione, ecco, perché ovviamente lavoro adesso come traduttore e curatore per diverse case editrici italiane, anche se mi sono poi specializzato appunto in quello che magari lo affronteremo più tardi, chiamiamo manga alternativo o comodamente Gekiga, il manga drammatico.
Ecco. Ah, ecco, vedi, già scopriamo un genere. Volevo capire intanto per cominciare cosa significa anche concretamente tradurre fumetti, non solo per il fatto che arrivano da una cultura molto lontana dalla nostra e quindi anche la forma spaziale in cui sono messe le vignette, le nuvolette per i testi, immagino siano anche aderenti a linguaggi e stili differenti. Insomma, quali sono le sfide più interessanti, più intriganti di un lavoro così originale?
Allora, io oltre a tradurre i manga li adatto anche dal punto di vista grafico, quindi posso considerarmi un conoscitore della materia. E fino a poco tempo fa la grande sfida per gli adattamenti di manga dal giapponese all'italiano, ma anche all'inglese, era effettivamente la sfida grafica, perché riprodurre le onomatopee, tradurle e ridisegnarle in italiano, anche se non tutti gli editori adottano questo sistema, tantissime case editrici con cui collaboro io, per esempio, le lasciano così come sono, al naturale, perché sono appunto realizzate dagli autori stessi come impianto grafico della tavola, sono un elemento fondamentale della tavola grafica. Le onomatopee sono la sfida più difficile, poi naturalmente c'è il posizionamento verticale del balloon, che molto spesso rappresenta una difficoltà dal punto di vista del lettering, cioè letterare mantenendo un equilibrio, ecco, tra la disposizione verticale del balloon, tra la forma verticale del balloon e la disposizione orizzontale del testo, mentre dal punto di vista del traduttore, tradurre un manga è per certi versi simile alla traduzione di un fumetto in lingua occidentale, diciamo. Io sono anche traduttore dall'inglese e non ci sono tantissime differenze. La cosa più emozionante e più stimolante è che effettivamente è insita nella natura stessa del linguaggio del manga, che è un linguaggio che integra perfettamente immagini e parole. La narrazione manga possiamo definirla naturalista in un certo senso. L'obiettivo del mangaka dal 1943, cioè dalla nascita della sua fase moderna, è quella di riprodurre nella sequenza in maniera molto, molto fredda, obiettiva, quasi cinematografica, la vita stessa.
Io
Quindi.
vorrei arrivare a questo punto con Vincenzo Filosa a questa domanda che abbiamo lasciato lì un po' in sospeso nell'aria, ovvero parliamo di questo fumetto, di questi fumetti anche a contenuto drammatico importante, fumetti alternativi come li abbiamo definiti all'inizio. Com'è confrontarsi con una forma che qui da noi fortunatamente sta prendendo piede anche se in misura minore, immagino rispetto al Giappone dove è radicata anche storicamente in maniera molto più profonda? E in che modo questo scambio culturale, questo arrivo dal Giappone di idee, di modi di raccontare storie diversi può o ha già arricchito anche la produzione europea?
Assolutamente. Il manga alternativo in Giappone si è sviluppato a partire sin dagli anni 60. Insomma, è nato e cresciuto con la primissima generazione di autori nati nell'immediato dopoguerra, quelli cresciuti nelle difficoltà del Giappone post-sconfitta, del Giappone dell'occupazione occupato dagli americani e dalle forze alleate. Il manga alternativo nasce praticamente come una sorta di manga neorealista. Ecco, molto spesso si parla di cinema neorealista quando si parla del manga alternativo, di quello che noi adesso abbiamo ribattezzato molto comodamente Gekiga, che significa letteralmente immagini drammatiche. Il Gekiga, il manga drammatico, ha prodotto sin dagli anni 60 tantissimi veri e propri romanzi e fumetti, che in Occidente sono stati sviluppati solo successivamente. Molto spesso in Occidente, perché in Occidente il graphic novel o il romanzo a fumetti è arrivato leggermente dopo, ecco. E naturalmente con l'avvento e con la diffusione, col boom del graphic novel, in libreria, il manga alternativo, il graphic novel alla giapponese, ha trovato un canale di diffusione molto accogliente, ecco. E diciamo che ancora prima di arrivare in maniera così importante nelle librerie italiane, influenzava già tantissimi grandi autori occidentali. Penso ad Art Spiegelman, che ha sempre citato Tsuke Yoshiharu, l'autore dell'Uomo senza talento, come una delle sue principali ispirazioni. Tsuke Yoshiharu appariva già negli anni Ottanta nella rivista di Spiegelman e François Mouly, sua moglie, Row, come uno degli autori ospiti e come uno dei portabandieri del fumetto alternativo giapponese. Quindi, ecco, il manga alternativo giapponese c'è già da tanto tempo in Occidente e ha ispirato tantissimi autori, come ne ispira tantissimi ancora adesso, anche italiani. Ecco, io sono uno tra questi, io
Certo.
sono uno di quelli. Ecco, i miei primi libri addirittura hanno un senso di lettura all'orientale. Ecco,
Ah.
questo.
Vincenzo Filosa, io la ringrazio e voglio ricordare anche che l'intervista che lei ci ha concesso per Alice tra le nuvole la si può ritrovare su Play RSI o sul sito internet di Rete2 ed era un'intervista intorno alla sua opera Italo Educazione di un reazionario. Si trova anche in podcast molto facilmente. Grazie di nuovo, è una finestra molto interessante quella che ci ha aiutato ad aprire e continueremo giorno per giorno ad aprire altre finestre su questa forma davvero affascinante di narrazione che finalmente è stata, come dire, sdoganata anche in Occidente
Ancora
per un pubblico adulto. Grazie mille, Filosa.
grazie Marco, ancora grazie e buonasera a tutti gli ascoltatori.